I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati amici in ascolto, settimana ricca, importante, quella relativa agli avvenimenti della Chiesa e del Pontefice. Vi faremo ascoltare nel corso del programma l'udienza di giovedì scorso nella sala del Concistoro con la comunità della rivista La Civiltà Cattolica a seguito della pubblicazione del fascicolo numero 4000, pensate, un viaggio nel tempo, quello dell'illustre rivista lungo 167 anni. Ascolterete inoltre, sempre tratto dalle attività del Pontefice, sempre relativo a giovedì scorso, le parole del successore di Pietro ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica degli Istituti di Studi. Proseguiremo il nostro viaggio sonoro nelle attività del Pontefice ascoltando, in occasione dei 25 anni della Giornata Mondiale del Malato e dei 20 anni dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, il discorso del Pontefice nell'udienza della Commissione Carità e Salute della CEI. Dalla Sala Clementina sino in Piazza San Pietro, dove il Pontefice ha offerto una nuova pagina del discorso della Montagna di Gesù, riferito dall'Evangelista Matteo, nel corso chiaramente dell'Angelus Domenicale. Per concludere naturalmente con l'udienza di oggi, mercoledì 15 febbraio, occorre vantarsi dell'amore di Dio, perché Dio ci ama. Questa è la conclusione, abbraccio della catechesi dell'udienza di oggi. 7.000 i fedeli presenti in aula Paolo VI, si tratta, citando le parole del Pontefice, di un dono straordinario del quale siamo tutti chiamati a farci canali con umiltà e semplicità per tutti. Non dimenticatevi, la speranza non delude, la speranza non delude, ha concluso ancora una volta il Pontefice, fuori dal testo, abbraccio. E queste sostanzialmente le parole del Papa che ascolterete nel corso del programma. Buon ascolto.
Il cattolico non deve aver paura del mare aperto, non deve cercare il riparo di porti sicuri. Soprattutto voi, come gesuiti, evitate di aggrapparvi a certezze e sicurezze. Il Signore ci chiama a uscire in missione, ad andare al largo e non ad andare in pensione a custodire certezze. Andando al largo si incontrano tempeste e ci può essere vento contrario, e tuttavia il santo viaggio si fa sempre in compagnia di Gesù, che disse ai suoi: coraggio, sono io, non abbiate paura. La vostra navigazione non è solitaria. I miei predecessori, dal Beato Pio IX a Benedetto XVI, incontrandovi in udienza, hanno riconosciuto più volte come la vostra navigazione sia nella barca di Pietro. Questo vincolo al Pontefice è da sempre un tratto essenziale della vostra rivista. Voi siete nella barca di Pietro. Essa, a volte nella storia, oggi come ieri, può essere sballottata dalle onde e non c'è da meravigliarsi di questo. Ma anche gli stessi marinai chiamati a remare nella barca di Pietro possono remare in senso contrario. È sempre accaduto. Voi di Civiltà Cattolica dovete essere rematori esperti e valorosi. Remate dunque, remate sia forti anche col vento contrario. Remiamo a servizio della Chiesa, remiamo insieme. Questo è il vincolo tra me e voi. Ed esprimo il mio vivo desiderio che questo vincolo non solo si mantenga, ma si rafforzi. Andiamo sempre avanti nella nostra navigazione, spinti dal soffio dello Spirito Santo che ci guida. 4.000 fascicoli non sono una raccolta di carta. C'è una vita dentro, fatta di tanta riflessione, di tanta passione, di lotte sostenute e condizioni incontrate, ma soprattutto di tanto lavoro.
Le parole del Santo Padre rivolte alla civiltà cattolica a seguito della pubblicazione del fascicolo numero 4000, un viaggio appunto nel tempo, quello dell'illustre rivista lungo 167 anni. Questo era un'udienza di giovedì scorso nella sala del Concistoro. Ed ora il Papa ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica degli Istituti di Studi.
Saluti i componenti della Fondazione Gravissimum Educationis, da poco costituita per rilanciare i contenuti della dichiarazione conciliare. In questi giorni avete preso in considerazione molti argomenti per fare un bilancio del lavoro del Dicastero negli ultimi 3 anni e per tracciare gli orientamenti degli impegni futuri. I settori del vasto campo educativo che sono di competenza della vostra congregazione vi hanno impegnato nella riflessione e nella discussione su diversi aspetti importanti, come la formazione iniziale e permanente dei docenti e dei dirigenti, anche in considerazione della necessità di un'educazione inclusiva e informale, o come il contributo insostituibile delle congregazioni religiose, nonché il sostegno che può venire dalle chiese particolari e dalle organizzazioni di settore. Buona parte del vostro lavoro è stato dedicato alle istituzioni universitarie ecclesiastiche e cattoliche per l'aggiornamento della Costituzione Apostolica Sapienza Cristiana, alla promozione degli studi di diritto canonico in relazione alla riforma dei processi di nullità di matrimonio, nonché per sostenere la pastorale universitaria. Avete inoltre considerato l'opportunità di offrire le direttive per incrementare la responsabilizzazione di tutti quelli che sono coinvolti nell'impegnativo campo dell'educazione. A questo processo di crescita umana tutti gli educatori sono chiamati a collaborare con la loro professionalità e con la ricchezza di umanità di cui sono portatori, per aiutare i giovani ad essere costruttori di un mondo più solidale e pacifico. Ancora di più, le istituzioni educative cattoliche hanno la missione di offrire orizzonti aperti alla trascendenza. Gravissimum Educationis ricorda che l'educazione è al servizio di un umanesimo integrale e che la Chiesa, quale madre educatrice, guarda sempre alle nuove generazioni nella prospettiva della formazione della persona umana, sia in vista del suo fine ultimo, sia per il bene delle varie società di cui l'uomo è membro ed in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere. Un'altra tesa è quella che cresca la cultura del dialogo. Il nostro mondo è diventato un villaggio globale con molteplici processi di interazione, dove ogni persona appartiene all'umanità e condivide la speranza di un futuro migliore con l'intera famiglia dei popoli. Nello stesso tempo, purtroppo, ci sono tante forme di violenza, povertà, sfruttamento, discriminazione, emarginazione, approcci restrittivi alla libertà fondamentale che creano una cultura dello scarto. In tale contesto, gli istituti educativi cattolici sono chiamati in prima linea a praticare la grammatica del dialogo. L'educazione, poi, ha in comune con la speranza la stessa stoffa del rischio. La speranza non è un superficiale ottimismo, nemmeno la capacità di guardare alle cose benevolmente, ma anzitutto è un saper rischiare nel modo giusto, proprio come l'educazione. Cari fratelli e sorelle, le scuole e le università cattoliche danno un grande contributo alla missione della Chiesa quando sono al servizio della crescita in umanità, nel dialogo e nella speranza.
Venerdì 10 febbraio scorso, in occasione dei 25 anni della Giornata Mondiale del Malato e dei 20 anni dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, il discorso di Papa Francesco, un breve inserto nell'udienza della Commissione Carità e Salute della CEI. Ascoltiamo.
Cari fratelli e sorelle, vi do il mio cordiale benvenuto. Ringrazio il Cardinale Montenegro per la sua introduzione e saluto i vescovi presenti. La Consulta Nazionale, i direttori degli uffici diocesani e i loro collaboratori venuti in occasione dei 25 anni della Giornata Mondiale del Malato e dei 20 anni dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute. Ringraziamo il Signore per il cammino compiuto in questo tempo, per quanto è stato fatto a beneficio di una cura integrale dei malati e per la generosità di tanti uomini e donne che hanno accolto l'invito di Gesù a visitarlo nella persona degli infermi. Sono stati anni segnati da forti cambiamenti sociali e culturali e oggi possiamo constatare una situazione con luci e ombre. Certamente la ricerca scientifica è andata avanti e siamo riconoscenti per i preziosi risultati ottenuti per curare, se non per sconfiggere, alcune patologie. Auguro che il medesimo impegno sia assicurato per le malattie rare e neglette, verso le quali non sempre viene prestata la dovuta attenzione, con il rischio di dare adito a ulteriori sofferenze. Lodiamo il Signore anche per tanti operatori sanitari che con scienza e coscienza vivono il loro lavoro come una missione. Ci sono tanti volontari, tanti che lavorano in questo convinti, e questo è opera dei parroci, dei grandi parroci italiani che hanno saputo lottare su questo campo. Per me è una sorpresa, ringrazio Dio questo. Insieme con le luci però vi sono alcune ombre che rischiano di aggravare l'esperienza dei nostri fratelli e sorelle ammalati. Se c'è un settore in cui la cultura dello scarto fa vedere con evidenza le sue dolorose conseguenze, è proprio quello sanitario. Quando la persona malata non viene messa al centro e considerata nella sua dignità, si ingerano atteggiamenti che possono portare addirittura a speculare sulle disgrazie altrui. Il modello aziendale in ambito sanitario, se adottato in modo indiscriminato, invece di ottimizzare le risorse disponibili, rischia di produrre scarti umani. Ottimizzare le risorse significa utilizzare in modo etico e solidale e non penalizzare i più fragili. Al primo posto c'è l'inviolabile dignità di ogni persona umana dal momento del suo concepimento fino al suo ultimo respiro. Non ci sia solo il denaro a orientare le scelte politiche e amministrative
chiamati a salvaguardare il diritto della salute sancito dalla Costituzione italiana, nelle scelte di chi gestisce i luoghi di cura. La crescente povertà sanitaria tra le fasce più povere della popolazione, dovuta proprio alla difficoltà di accesso alle cure, non lasci nessuno indifferente e si moltiplichino gli sforzi di tutti perché i diritti dei più deboli siano tutelati.
Ed ora, amici, un inserto tratto dall'Angelus domenicale, il discorso della montagna di Gesù, riferito dall'Evangelista Matteo in questa nuova pagina offerta dal Pontefice.
L'odierna liturgia ci presenta un'altra pagina del discorso della montagna che troviamo nel Vangelo di Matteo. In questo brano Gesù vuole aiutare i suoi ascoltatori a compiere una rilettura della legge mosaica. Quello che fu detto nell'antica alleanza era vero? Sì, era vero, ma non era tutto. Gesù è venuto per dare compimento e per promulgare in modo definitivo la legge di Dio, fino all'ultima iotta. Egli ne manifesta le finalità originarie e ne adempie gli aspetti autentici. E fa tutto questo mediante la sua predicazione e più ancora con l'offerta di se stesso sulla croce. Così Gesù insegna come fare pienamente la volontà di Dio e usa questa parola: con una giustizia superiore rispetto a quella degli scribi e dei farisei. Una giustizia animata dall'amore, dalla carità, dalla misericordia e pertanto capace di realizzare la sostanza dei comandamenti, evitando il rischio del formalismo. Formalismo, questo posso, questo non posso, fino a qui posso, fino a qui non posso. No, più, di più, di più. In particolare, nel Vangelo di oggi, Gesù prende in esame tre aspetti, tre comandamenti: l'omicidio, l'adulterio e il giuramento. Gesù ci invita a non stabilire una graduatoria delle offese, ma a considerarle tutte dannose, in quanto mosse dall'intento di fare il male al prossimo. E Gesù dà l'esempio: insultare. Ma noi siamo abituati a insultare. È come dire buongiorno. E quello è sulla stessa linea dell'uccisione. Chi insulta il fratello uccide nel proprio cuore il fratello. Per favore, non insultare. Non guadagniamo niente. Un altro compimento è apportato alla legge matrimoniale. L'adulterio era considerato una violazione del diritto di proprietà dell'uomo sulla donna. Gesù invece va alla radice del male. Come si arriva all'omicidio attraverso le ingiurie e le offese, gli insulti, così si giunge all'adulterio attraverso le intenzioni di possesso nei riguardi di una donna diversa alla propria moglie. l'adulterio, come il furto, la corruzione e tutti gli altri peccati vengono prima concepiti nel nostro intimo e, una volta compiuta nel cuore la scelta sbagliata, si attuano nel comportamento concreto. Gesù poi dice ai suoi discepoli di non giurare, in quanto il giuramento è segno dell'insicurezza e della doppiezza con cui si svolgono le relazioni umane. Si strumentalizza l'autorità di Dio per dare garanzia alle nostre vicende umane. Piuttosto, siamo chiamati ad instaurare tra di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, un clima di limpidezza e di fiducia reciproca, così che possiamo essere ritenuti sinceri senza ricorrere a interventi superiori per essere creduti. La diffidenza e il sospetto reciproco minacciano sempre la serenità.
Ed ora concludiamo con l'udienza di oggi. Aula Paolo VI, 7.000 fedeli presenti. Il Santo Padre ci invita a vantarci dell'amore di Dio, perché Dio ci ama. Questa è più o meno la conclusione a braccio della catechesi dell'udienza di oggi. Io vi lascio con le parole del Pontefice, augurandovi un buon proseguimento di ascolto e un a presto.
Fin da piccoli ci viene insegnato che non è una bella cosa vantarsi. La mia terra, quelli che si vantano, li dicono i pavoni. Ed è giusto, perché vantarsi di quello che si è o di quello che si ha, oltre a una certa superbia, tradisce anche una mancanza di rispetto nei confronti degli altri, specialmente verso coloro che sono più sfortunati di noi. In questo passo della lettera ai Romani, però, l'Apostolo Paolo ci sorprende in quanto ben due volte ci esorta a vantarsi. Ma cosa vuole che facciamo i pavoni? Di cosa allora è giusto vantarsi? Perché se lui esorta a vantarsi, di qualcosa è giusto vantarsi. E come è possibile fare questo senza offendere gli altri, senza escludere qualcuno? Nel primo caso siamo invitati a vantarci dell'abbondanza di grazia di cui siamo pervasi in Gesù Cristo per mezzo della fede. Paolo vuole farci capire che se impariamo a leggere ogni cosa con la luce dello Spirito Santo, ci accorgiamo che tutto è grazia, tutto è dono. A noi è richiesto di riconoscere tutto questo, di accoglierlo con gratitudine e di farlo diventare motivo di lode, di benedizione e di grande gioia.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.